leggermente diversa rispetto a quella del passato. In passato in ogni paese facevamo una conferenza e l'organizzazione era messa alla prova per una corsa continua. Questo sabato abbiamo ancora suddiviso le conferenze, ma sono legate la conferenza del professor Giorello e la conferenza del Monsignor Canobbio, che sarà questa sera a Guidizzolo, sono collegate nella stessa monosessione. E così abbiamo fatto negli altri paesi. È stato fino adesso una cosa interessantissima, è partecipata e ci ha permesso di scoprire tante cose e interiorizzare dei concetti ai quali difficilmente avevamo potuto pensare in passato. Io non ho compiti specifici in questa sede, lascio la parola al sindaco per la sua introduzione e ringrazio l'amministrazione per questa bellissima serata.
Grazie Presidente, ho anticipato il tema della serata andando su e giù da Zara un'ora e quindi mi ha preso per l'ombra di cui sarà, del tema di cui parleremo. Benvenuti e buonasera. Io non porgo solo il saluto agli intervenuti, credo che il Presidente, che ha titolo perché rappresenta tutti i comuni, quindi anche noi, di cui siamo orgogliosi, il fatto che con questi comuni, noi tutti insieme, riusciamo a costituire un territorio che riesce a promuovere tutte le iniziative di valore. Oggi siamo sempre in un tempo in cui l'uomo lotta per sopravvivere molto spesso e troppo spesso, noi ci possiamo permettere anche di parlare di un argomento ancora più avanti e che quindi ci possiamo e ci vogliamo permettere di questo perché è un grande segno di civiltà. Quindi io credo che non servono tante altre parole da parte mia, appunto ripeto se no il saluto e i ringraziamenti da parte del Presidente dell'Associazione Colline Moreniche, dei relatori, dal relatore professor Giorello che ci onora questa sera di essere presente a Medole ed in collegamento proprio con lo stesso tema visto da un'altra parte questa sera a Guidizzolo e quindi insomma mi sembra che siamo nel momento giusto, io non aggiungo altro se non dare la parola alla vice sindaco, l'ingegnere Serretta, vice sindaco, voglio salutare anche lei. Grazie.
Buonasera a tutti, mi limito ad aggiungere il mio benvenuto a quello del sindaco. Io sono molto affezionata personalmente a Mosaico Scienze, ho lavorato anni fa e sono molto contenta che questa manifestazione vada avanti arricchendosi sempre di nuovi contenuti. Penso che sia importante che i comuni lavorino insieme e vediamo che quando questo si fa le cose riescono e riescono bene. Grazie, lascio subito la parola, grazie.
Pomeriggio a tutti. Gli argomenti che oggi Mosaico Scienza tocca sono, credo, forse per la prima volta nella storia, che ormai annovera 12 edizioni di questa manifestazione, direi non scientifici. Come mai abbiamo fatto questo passo? Perché il tema di quest'anno, che era l'immortalità, coinvolge strettamente anche il tema della morte. E sul tema della morte si possono fare anche discorsi di tipo scientifico, ma è quasi impossibile non fare discorsi di tipo antropologico, di tipo filosofico e di tipo anche religioso. Quindi, siccome siamo paladini della scienza, ma non proprio monoconcettuali, abbiamo ritenuto di dedicare questa giornata al tema dell'approccio alla morte, che appunto da un punto di vista umano. E come avete visto anche dal programma, abbiamo due voci, una che rappresenta l'approccio del non credente, e una che, almeno pensiamo che è un signore, rappresenti quella del credente. Speriamo di non aver sorprese. Bene, per la parte del non credente abbiamo un personaggio che credo sia il massimo che potevamo trovare in questo campo, e il professor Giulio Giorello, che è un vecchio amico di Mosaico Scienze, è venuto in altre occasioni, e che è uno dei pensatori, direi, più acuti e indipendenti nel panorama della filosofia italiana. Ha una storia abbastanza atipica, perché inizialmente lui si è laureato in filosofia, però poi si è laureato anche in matematica e ha cominciato, come si diceva anche stamattina, insegnando meccanica razionale, cioè una delle materie forse più ingegneristiche che ci sia. E presso un'università, presso una facoltà di ingegneria. Poi è passato all'Università dell'Insubria e infine è approdato al Politecnico di Milano, ove insegna filosofia della scienza. È stato presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza e dirige presso l'editore Raffaello Dottini di Milano la collana Scienza e Idee, che è una delle collane, direi, più attenta ai fermenti culturali in campo scientifico. Collabora come giornalista alle pagine culturali del Corriere della Sera. Ha scritto molti saggi, ne cito alcuni: Prometeo, Ulisse, Gilgamesh, Di nessuna chiesa, Libertà, un manifesto per credenti e non credenti, con Dario Antiseri, e con Edoardo Boncinelli, che abbiamo avuto qui ieri, Lo scimmione intelligente, e l'ultimo, che il cui titolo ci è sembrato adatto al tema, perché si chiama Senza Dio, di Longanesi. Il tema che abbiamo affidato è assai delicato e sicuramente non facile, appunto quello di come si approccia la morte di non credente, che implica una visione dell'esistenza non per questo priva di valori, ma invece pregna di altri valori tali da rendere l'uomo autosufficiente. E conoscendo da tempo Giulio, conoscendo i suoi scritti e il suo pensiero veramente aperto e laico, sono certo che quanto dirà, anche se magari potrà non essere condiviso, non ferirà la sensibilità dei credenti che, come si sa, è molto delicata. Non ho mai sentito nessuno preoccuparsi della sensibilità ai non credenti, ma questo partiamo per te. Bene, non rubo altro tempo e passo la parola al professore.
Sentite bene, così non rimbomba, sì. E me lo dite se non funziona, insomma. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Mosaico Scienza, la presidenza delle Colline Moreniche, il sindaco, per l'invito a essere a parlare qui con voi. Ovviamente un ringraziamento particolare va all'amico Galeazzo Sciaretta, con cui abbiamo una lunga frequentazione, fin dal tempo che Galeazzo, insieme con Edoardo Boncinelli, mi proposero alcuni anni fa la pubblicazione di un libro nella collana Scienze Idee di Raffaello Cortina, che si intitolava Verso l'immortalità, con un punto interrogativo. Oggi non parlerò dell'immortalità, parlerò della mortalità. Ecco, forse l'argomento è meno allegro dell'altro, ma però è un argomento che sembra prima o poi ineludibile per ovvie ragioni. Però vorrei, prima di cominciare, ancora dire quanto sono felice di essere qui sulle Colline Moreniche, che è un vero mosaico dal punto di vista geologico e quindi paesaggistico. È uno splendido mosaico di arte, come ho avuto modo di constatare anche pochi minuti fa nella parrocchiale di questa città. Quindi è un mosaico d'arte, di arte in tutti i sensi, dall'arte pittorica all'architettura, all'arte culinaria e ai vini, E infine è anche un mosaico di prospettive scientifiche, proprio come mosaico scienza vuole essere. Cosa di cui c'è molto bisogno in questo nostro paese, ma non insisto su questo punto perché ieri ne hanno parlato con grande vivacità i professori Sipia e Boncinelli, proprio anche sull'importanza di un grande interesse pubblico e direi quasi civile nei confronti dell'impresa tecnico-scientifica. Invece, adesso entrando un po' in argomento, qui è interessante innanzitutto un chiarimento sul titolo, no? La vita non è altro che un'ombra che cammina. La scena recitata da un idiota pieno, quella scena di rumore e di furia, e la citazione è ovviamente in omaggio a William Shakespeare, che appunto mette in bocca uno dei suoi eroi più tremendi e disperati, che è Macbeth, questa valutazione terribile della... di che cosa? Beh, non della morte, della vita, perché in realtà noi qui parleremo non di morte ma di vita in particolare. E appunto la vita sembra caratterizzata da questo aspetto caduco, appunto l'ombra che cammina, la scena recitata da un idiota pieno di rumore e di furia. Benché, se noi scaviamo un po' dietro questa battuta shakespeariana sull'ombra, che tra l'altro si ritrova anche in altri testi di Shakespeare, scopriamo che quest'ombra, oddio, un certo fascino ce l'ha per noi. Anche perché, come diceva un contemporaneo illustre di Shakespeare, che era Giordano Bruno, il quale appunto forse incontrò Shakespeare, come alcuni sostengono, alcuni commentatori studiosi sostengono, le ombre saranno appunto caduche, fragili, deboli, ma è tutto quello che abbiamo, è quello che abbiamo per non essere abbagliati dalla luce, meno male che c'è l'ombra, perché in un mondo solo di luce, diceva Giordano Bruno, non riusciremmo ad orientarci, perché saremmo accecati, no? Come una lunga tradizione di origine greca ci racconta. Quindi le ombre sono importanti, perché noi abbiamo questo carattere umbratile, i nostri corpi producono ombre. Quando appunto Shakespeare e Bruno si permettevano queste variazioni sul tema dell'ombra, non va dimenticato che una tecnica pittorica molto diffusa all'epoca consisteva nel rappresentare un soggetto, per esempio che so io, un gentiluomo, come? Beh, mettendo il gentiluomo tra una sorgente di luce, diciamo una candela, e una parete bianca, e l'ombra veniva proiettata di sopra e poi l'artista con la sua con un carboncino di solito cominciava a tracciare il profilo. Era quindi una pratica proprio quella di usare l'ombra. Quando quindi Shakespeare e Bruno parlano dell'ombra che cammina, no? Hanno probabilmente in mente questa tecnica che era assai diffusa appunto nell'arte rinascimentale. Un notevole studioso di Bruno, italiano, che si chiama Nuccio Orri, ha dedicato un bellissimo libro che si intitola proprio La soglia dell'ombra a questo aspetto umbratile della nostra esistenza, così essenziale che ricorre appunto nell'immaginario dell'età moderna, questo carattere appunto umbratile. Noi siamo tenebre che splendono nella luce, questa è una paradossale battuta di Stephen Dedalus nel suo nell'Ulysses di Joyce, no? Ed è chiaramente anche una parodia di un noto versetto del Vangelo di Giovanni. Siamo tenebre che però splendono nella luce. E questo dà un po', diciamo così, qualche... diciamo pure illuminazione su quel buco nero che è la morte. Prima citavo Giordano Bruno, quale, come noto, prima di venire assassinato sul rogo in Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600,
pare abbia detto che era dopo tutto contento di morire, e così il suo spirito con quel fumo del rogo si sarebbe unito allo spirito universale, sarebbe mescolato con lo spirito del mondo. E una gazzetta dell'epoca, quando vengono raccolte le ceneri di Bruno, dice: beh, adesso è andato su, vedrà se ha ragione o se ha torto, no? Con molto cinismo faccio questo commento. Un altro esempio interessante di dipartita della nostra vita, anche questo molto istruttivo, è quello di un altro grande filosofo della modernità, vissuto un po' dopo di Giordano Bruno, e per fortuna sua, in un paese dove i roghi si usavano molto di meno, cioè nelle Province Unite, l'embrione dell'Olanda moderna, che è Benedetto Spinoza, il quale è relativamente giovane per la sua epoca, perché minato da una forma di silicosi contratta durante il lavoro di ottico, quando fabbricava lenti, il fabbricante di lenti, Spinoza a un certo punto si spegne dopo che la sua fama di ateo è diffusa abbastanza nelle Province Unite, non soltanto le Province Unite, non fosse altro per quel trattato empio che è il trattato teologico-politico. Figuratevi se avessero letto l'Etica, ma l'Etica è rimasta nel cassetto, sarà pubblicata postuma nel 1677, appunto Spinoza, si spegne attestano i testimoni, muore sorridendo nella massima serenità. Questo è, diciamo così, la morte di questo strano ateo, che dico strano ateo perché Spinoza è sempre stato considerato uno dei grandi ceppi dell'ateismo, anche se la sua Etica parla di Dio praticamente ad ogni pagina. E questo è un paradosso interessante che varrebbe la pena di approfondire. Ma non è significativo tanto questo tipo di fine, ma anche molti altri sono andati incontro alla morte con grande serenità e grande stile, direi, oltre Bruno e Spinoza, in circostanze, come vedete, piuttosto diverse. Ma è stato il commento che è stato fatto alla morte di Spinoza. Per esempio, un matematico e propagandista religioso che si chiamava Bernard Niefenthal, spero di pronunciarlo giusto, che voleva dire Bernardo del Tempo Nuovo, ed è un tipico rappresentante dell'ala più oltranzista del calvinismo delle Province Unite, commenta in un testo, che si chiama Il filosofo religioso, tra l'altro, commenta in un testo la morte di Spinoza in questo modo. Dice, il modo con cui Spinoza è morto è la punizione più sottile che Dio poteva fare, perché lasciandolo morire sereno non gli ha dato nemmeno l'angoscia e quindi non gli ha precluso qualsiasi forma di pentimento. Quindi persino la morte serena è, da questo punto di vista, agli occhi del cristianissimo Niefenthal, appunto calvinista di quelli cattivi, proprio cattivi, appunto un segno della perversione di questo filosofo. E allora cominciamo a domandarci: ma è sempre così? È proprio così? Sono questi i modi con cui noi dobbiamo guardare alla nostra dipartita dall'esistenza? È un tema che si collega a quello che ho fin qui delineato, ma che prende un carattere ancora più drammatico, riguarda il dibattito amplissimo che c'è stato nella seconda metà del Seicento e poi per tutto il Settecento nei confronti di quel tipo di morte violenta che è lo stesso suicidio. Questo è piuttosto significativo. Nel 1764 uno dei grandi rappresentanti dell'illuminismo italiano, Cesare Beccaria, nel suo Dei delitti e delle pene, non soltanto critica la pena di morte, contesta l'uso della tortura, ritiene che le punizioni debbano essere indirizzate al benessere dell'individuo, all'addrizzamento dell'individuo, al vantaggio della società, ma dedica alcune pagine molto pregnanti, secondo me,
a quei legislatori che pretendono di punire il suicidio. E dice, il suicidio forse lo punirà Dio. Quello che può fare un legislatore è punire il suicidio se questo delitto non è andato in porto, se uno non c'è riuscito. Perché se c'è riuscito, ormai voler punire quello che è riuscito in un suicidio, dice Beccaria, è come pensare di frustare una statua di bronzo, non gli fa molto effetto, no? Non gli fa molto effetto. Dietro cosa c'è però, a questa osservazione piuttosto interessante, secondo Beccaria? L'osservazione è molto molto sottile. Quelli che semmai vengono puniti e umiliati quando si punisce un suicida riuscito sono i parenti, sono i cari, sono gli amici della persona, in questione, non lui, ma appunto i suoi cari. E allora Beccaria viene fuori con un paragone piuttosto interessante, che è questo. Cioè, è un po' come quando uno scappa da uno Stato e l'autorità del principe se la prende sui parenti di quello che è scappato. Sono loro che vengono colpiti dall'azione di questa persona che, tra virgolette, è fuggita. Qui ci sono degli aspetti estremamente interessanti. Intanto, nella polemica sul suicidio, che appunto attraversa 600 e 700, e che vede schierati su posizioni diverse, che so io, John Locke da una parte e David Hume dall'altra, viene fuori non soltanto che tu non sei padrone della tua vita, ma secondo Locke, per esempio, Dio te l'ha data e quindi non puoi togliertela tu, non puoi rinunciare a un dono, anche se uno potrebbe sostenere che certi doni non si accettano o ci si stacca da certi doni. Non solo c'è questo, ma c'è un'idea molto più sottile, che in un qualche modo lo Stato ha una sorta di diritto sulla tua esistenza. Il principe, specialmente un principe assoluto, è il padrone dei corpi dei sudditi. E allora, quando Beccaria fa il caso del suicida, cosa sta facendo? Ci sta emancipando, sta cercando di emancipare i sudditi da questo tipo di padronanza che sul loro corpo avrebbe il potere politico, e quindi pone un problema di libertà civica, pone un problema di cittadinanza, se preferiamo. Preferisce trasformare i sudditi in cittadini. Voi dite, ma queste sono questioni che riguardano appunto il 600 di David Hume, anche lui favorevole alla non punibilità dei suicidi, oppure al sottile ragionamento giuridico di Beccaria. Ma non lo so se ancora adesso non siamo in queste condizioni. Perché se oggi parliamo invece di autodeterminazione dell'individuo, nelle proprie scelte di vita, compreso nelle scelte di vita, anche il momento in cui decide di smettere di esistere per qualche ragione, e poi andiamo a vedere invece come si sta configurando la cosiddetta legge del testamento biologico nel Parlamento del nostro Paese, mi sembra che abbia ragione Mina Welby quando in un intervento del 13 luglio di quest'anno sul Corriere della Sera ha detto che oggi noi siamo in linea virtuale tutti vittime di quello che chiama il sondino di Stato, cioè del fatto di un'assistenza coatta che uno non è libero di rifiutare. Altro che rifiutare il dono della vita santa di Dio, come si poneva la questione in tempi di Locke e di Hume, molto diverso. È una situazione, a mio avviso, estremamente più autoritaria. Perché allora ho citato Bruno, Spinoza, Beccaria, Hume? Perché questa linea di pensiero, che non è una linea univoca, è piena di ombre, di luci ed è fortemente differenziata, è una linea che ha
contribuito a fare i conti con la nostra mortalità in maniera, diciamo così, razionale, in maniera razionale e libertaria insieme. Questo è uno dei punti che volevo sottolineare. Cioè, questa mentalità che io chiamo libertaria e razionale, qualcuno potrebbe chiamarla mentalità laica, qualcun altro del nostro paese la chiama mentalità laicista, ma io non ho mai capito perché si debba in italiano distinguere tra laico e laicista. Io mica distingo quando parlo con qualche amico cattolico tra il cattolico e il cattolicista, e quindi dovrebbe far parte anche questa, diciamo, pulizia linguistica, di quel rispetto reciproco per le sensibilità che l'amico Sciaretta prima richiamava. È interessante, tra l'altro, notare che uno dei punti di svolta di questo importante dibattito, che pone appunto una mentalità laica e definisce una mentalità laica nei confronti della nostra condizione esistenziale di esseri mortali, è stato proprio posto in Italia prima di Beccaria, o prima di Beccaria, ma nel 1732, da un personaggio molto curioso, un nobile ribelle, che si chiamava Alberto Radicati di Passerano, che è stato salutato nel 1926 da Pietro Gobetti come il primo illuminista della nostra penisola, primo nobile clamorosamente ribelle allo spirito di casta dei nobili. E appunto dico, è stato proprio Alberto Radicati di Passerano quello che ha aperto questo dibattito, anche se a rigore bisogna dire che Alberto Radicati scrisse una dissertazione filosofica sulla morte che si guardò bene dal pubblicare nel nostro paese, perché voleva vivere a lungo, o comunque morire nel suo letto, o comunque non morire in prigione. E infatti andò a pubblicarla in Inghilterra con il titolo Philosophical Dissertation Upon Death, cioè appunto dissertazione filosofica sulla morte. Non esiste un corrispondente italiano in questo testo, c'è una versione francese e il testo inglese, che è stato quello pubblicato. Pubblicato e subito sequestrato, perché un magistrato britannico lo definì uno dei libri più empi e immorali che abbia mai letto, accogliendo la richiesta del vescovo di Londra, il vescovo della Chiesa di Stato di Londra, la Chiesa d'Inghilterra, che prendesse i debiti provvedimenti sull'autore e sullo stampatore. A proposito di un altro tema a cui noi siamo sensibili oggi, quello della libertà di stampa, che è anche libertà di espressione, non soltanto a mezzo stampa da noi adesso. Cosa diceva Radicati di così sconvolgente, di così empio? Ci diceva una cosa che dovrebbe esserci familiare dai testi di Spinoza o da quelli di Bruno, cioè ci diceva una cosa che in realtà c'è familiare, in particolare quella cosa bellissima che è il terzo libro del De Rerum Natura di Lucrezio, e cioè che la nostra morte non è che il dissolversi dell'unità del nostro corpo, che i materiali di cui siamo fatti serviranno a qualcos'altro, che riceveranno movimenti diversi, perché la natura, sempre impegnata a creare e distruggere, utilizza le parti di un corpo distrutto per formarne un altro che sta creando. È la grande idea della vicissitudine di tutte le cose. Di per sé non è, voi capite bene, non è una concezione così nuova nella nostra tradizione dell'Occidente. Appunto, possiamo tornare indietro a Lucrezio, possiamo tornare indietro a molti altri grandi pensatori dell'antichità. Io ho trovato in un passo del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, qui siamo al 1632, una straordinaria riflessione su questa stessa vicissitudine delle cose di Galileo Galilei, quello che noi consideriamo il padre della scienza moderna, che mette in bocca a Sagredo la celebre condanna da parte di Galileo della divisione dello studio del mondo fisico in due sfere contrapposte, la fisica terrestre sottolunare, che è quella della generazione, della corruzione, e la fisica celeste, che invece è quella che fa riferimento a entità incorruttibili e perfette. È una grande distinzione che Galileo ha profondamente demolito in tutta la sua opera, non solo Galileo. E ad un certo punto però Sagredo si domanda, ma come mai questa opinione che le sfere celeste siano incorruttibili, inalterabili, eccetera, è venuta fuori? Quando noi capiamo che nei cieli c'è la stessa fisica che si fa su questa terra, come già lo stesso Galileo aveva fatto vedere col suo occhiale o cannocchiale fin dai tempi del Sidereus Nuncius, 1610. Ecco, dice Galileo per bocca di Sagredo. Questo insistere sulla incorruttibilità dei cieli nasce dal desiderio grande di certe persone di campare assai e per il terrore che hanno della morte. E costoro non considerano che quando gli uomini fossero immortali, a loro non sarebbe nemmeno toccato di venire al mondo. Costoro meriterebbero di incontrarsi nella testa di Medusa che li cambiasse in statue di diaspro o di diamante. Così sarebbero più perfetti di quel che non sono. Ecco, questa immagine, come vedete, è ben chiara. La morte fa parte della vicissitudine della vita e del ricambio generazionale. È un tema che, tra l'altro, adesso non mi ricordo chi l'ha toccato in questo contesto, è stato magnificamente illustrato qualche anno fa da Infinities di John Barrow e Luca Ronconi, uno spettacolo fatto dal Piccolo Teatro di Milano, un tema estremamente ricorrente. Tornava addirittura fuori anche nelle chiacchierate che abbiamo fatto informalmente stamattina. E pensate appunto a un mondo in cui non solo c'è l'aumento vertiginoso di popolazione a cui noi stiamo assistendo, ma magari arrivano a un certo punto quelli che sono congelati, i crio ibernati, insomma, un argomento per cui, scusate la battutaccia, io ho un argomento per cui ho una certa freddezza, questo dei ghiacciati che arrivano come degli enormi gelati alle nuove generazioni dopo qualche decennio, dopo qualche secolo, insomma. Ecco, ne abbiamo discusso stamattina anche con Edoardo Concinelli. Perché mi interessava questo elemento? Perché ci faceva capire come la morte è una componente della vita essenziale, e senza la mortalità la vita non sarebbe andata avanti. Tutto ciò che esiste è degno di perire, questo è Hegel poi nell'Ottocento, pensiamo anche alle considerazioni con cui Charles Darwin, in una celebre lettera, commenta la macelleria della natura. Ecco. E purtroppo o per fortuna le morti individuali o di intere popolazioni o di intere specie fanno parte dell'evoluzione, dello spettacolo, dell'evoluzione del vivente. Non c'è bisogno che insista su questi punti, che poi diventano un leitmotiv molto importante. È significativo, per esempio, che il passo che citavo prima di Galileo Galilei sia stato scelto tra i passi galileiani più belli da Giacomo Leopardi, guarda caso, nella sua Crestomazia italiana 1827, quando ci dice Galileo Galilei è un modello di prosa non soltanto di comprensione scientifica, quello che noi chiameremo di spiegazione dei risultati della scienza al pubblico più generale, ma proprio di prosa civile degli italiani. Questo è un elemento estremamente importante che tante volte si dimentica. Ecco, in questa prosa civile rientra appunto, per esempio, il discorso di Radicati che citavo prima, del 1732, quando Radicati ci dice che la morte c'è perché la natura ama e desidera il cambiamento. Ma, e qui diventa l'elemento per cui Radicati apparirà ai suoi censori empio e sovversivo, come ebbero a dire i suoi censori inglesi. Radicati dice: il timore della morte non è innato, perché i bambini, gli idioti, i folli e i vecchi che hanno smarrito interamente la memoria non la temono più. Ma allora tale paura è stata costruita da individui ambiziosi che, insoddisfatti dello stato di eguaglianza in cui la natura li aveva posti, sono giunti a bramare il dominio sugli altri. È stata un'opera questa di sottigliezza e astuzia, una sorta di sistematico sfruttamento delle credenze più superstiziose. Degli audaci impostori si sono spacciati per gli esclusivi interpreti della volontà divina e nello stesso tempo i sovrani della volontà umana, in coloro che decidono, imponendo le loro preferenze, diremmo noi, sulle preferenze degli altri. Questo ci fa pensare che nella riflessione di Radicati, per certi aspetti molto più estremistica di quella di Beccaria, che pure viene qualche decennio dopo, Radicati abbia in mente una sorta di burocrazia della morte che ci fa i propri affari economici e politici su questo, operando mediante una sorta di amministrazione della paura. E su questa costruzione che nasce appunto quella pietrificazione da teste di medusa, per usare ancora la terminologia di Galilei. Ora, cosa potremmo anche aggiungere a tutto questo? Il punto di vista che qui è stato delineato, questo punto di vista che io ho chiamato in maniera molto generica, mi rendo conto, illuminista, laico, razionalista, è un pensiero che non ha minimamente, questo è importante, ha minimamente la pretesa dogmatica di alcune forme di riflessione o di speculazione a cui si oppone. Qui non c'è nessuna dittatura della ragione, non c'è nessuno scientismo, non c'è nessuna pretesa che il nostro punto di vista sia quello assolutamente valido per tutti. È il punto di vista di alcune persone il quale si rendono conto che è ben difficile per un essere umano definire in modo univoco cosa sia onesto o disonesto, giusto o ingiusto, buono o cattivo. Quindi non è che noi non facciamo questo tipo di valutazioni, ma ne facciamo caso per caso. Quello che è ingiusto o giusto per me può essere diverso per un altro. Nessuno ha mai sostenuto che il punto di vista di Pier Giorgio Welby dovesse applicarsi a tutti coloro che sono nelle condizioni di Pier Giorgio Welby. Welby ha scritto una nobilissima lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per dire che lui sceglieva in quel modo, che lui riteneva giusto per lui scegliere in quel modo, e si è trovato i carabinieri in casa, si è trovato appunto come coloro oro che si trovano in un paese in cui non si trovano più bene e però non possono scappare, non possono espatriare. Cosa sia in sé, giusto o ingiusto, buono o cattivo, onesto o disonesto, diceva Radicati, solo un angelo potrebbe risponderci. Ma dove trovare degli angeli adesso? Questo è un problema interessante. Il misfatto è stato quello, dice scherzando Radicati, compiuto dagli astronomi moderni, perché hanno forzato la loro via sino attraverso l'empireo e hanno scoperto un'infinità di soli e di pianeti. E così hanno esiliato le varie gerarchie angeliche in qualche piega dello spazio newtoniano. Oggi noi non avremmo forse più lo spazio newtoniano, avremmo lo spazio-tempo di Einstein, o forse universi ancora più complicati come quelli che ci vengono oggi descritti dalla cosmologia scientifica contemporanea. Però cos'è che qui importante? È che il relativismo morale, in cui Radicati e molti altri illuministi si fanno portavoce, è inserito nella cornice cosmologica opportuna. L'universo senza confini, quello che appunto veniva definito come la sfera, il cui centro è ovunque, ma la superficie racchiudente da nessuna parte. È l'idea che a suo tempo aveva appunto esaltato Giordano Bruno e fatto rabbrividire invece Blaise Pascal. Però tutti e due avevo riconosciuto che con questo universo senza confini noi non possiamo non fare i conti anche quando facciamo le nostre, quelle che sono le nostre più terrene scelte di vita. Una battuta questa che è del filosofo e fisico Moritz Schlick, grande fondatore del Circolo di Vienna, allievo di Max Planck, divulgatore di Einstein, il quale appunto riconosceva Bruno il merito di aver introdotto l'idea di un universo senza confini. Schlick, tra l'altro, è una figura, secondo me, per molti aspetti esemplare, non solo per come visse, ma per come è morto, assassinato a pistolettate sulle scale dell'Università di Vienna da un fanatico nazista che poi le autorità compiacenti fecero passare per pazzo, salvo poi, dopo l'Anschluss, dargli persino il posto di curatore in un museo. Ecco, questo è... ecco. Allora, se le cose stanno in questo modo, forse noi possiamo avviarci a una conclusione di questa chiacchierata informale nel far vedere come questa linea di pensiero che ho tratteggiato, quella che è stata chiamata qui un po' di anche rapidità, per forza di un po' semplificatoria la rapidità, il punto di vista del non credente o del laico, in realtà non è detto che laico e non credente sia la stessa cosa, lo devo dire ogni volta che mi trovo a discutere su questi argomenti. E perché voglio dico questo? Direi perché un laico può benissimo trovarsi d'accordo con un credente, o anche un non credente, se sei di un certo tipo si può trovare d'accordo su un credente. Diceva una volta Carlo Maria Martini che il confine non passa tra credenti e non credenti, ma tra credenti e non credenti che hanno voglia di ragionare e di discutere insieme, e credenti, tante volte che non credenti, che non hanno voglia di fare questo, perché sono convinti di avere la verità già pronta in tasca. Ma appunto la verità, se c'è, degli angeli, non, come diceva la Descartes, non è degli esseri umani, è da qualche parte dello spazio, non so, di Newton o di Einstein, ma non ne abbiamo una come dire, possibilità di accesso diretto. Possiamo arrivare a delle considerazioni, se più plausibili e ragionevoli, alla luce di quello che preferiamo rispetto a quello che non preferiamo. Tant'è vero che una delle più interessanti considerazioni a favore del suicidio, per esempio, qui non è, qui state attenti, non è eutanasia, è proprio suicidio, quello della grande tradizione, insomma, no? Ecco, classica e anche ebraica, e anche cristiana, si trova in un pensatore che nel 1608 scrisse un testo che dal titolo appunto Via Thanatos, cioè morte violenta, il quale sostiene appunto che la libertà è sostanzialmente la facoltà di fare quello che voglio. Pensatore interessante perché era il poeta John Donne, quale certamente non è un ateo, certamente non è un non credente, era un cristiano fervente, anche se nella sua vita le ha indossate un po' tutte le casacche, sostenitore all'inizio della Chiesa Cattolica Romana, poi passa i puritani, poi torna nella Chiesa d'Inghilterra, quindi le ha girate un po' tutte le agenzie dello spirito del suo paese, il quale diceva, per esempio, se vedo nel suicidio un bene maggiore per me, anche se sono in errore, non capisco in che modo abbia trasgredito una qualche legge naturale, che è una tendenza verso il bene, vero o apparente che sia. Ecco, quindi questo è un interessante modo di prospettare l'uscita dalla nostra vita, quando per qualche ragione si ritenga che le condizioni di vita sono insopportabili, non sono più dignitose, per esempio. Adesso la distinzione che una volta si faceva molto seccamente tra il patire fino in fondo e darsi la morte volontaria è sfumata da tutta una serie di conquiste dell'impresa scientifica, perché anche l'accanimento terapeutico è in un qualche senso una conquista della scienza, solo che mica di tutte le conquiste della scienza noi dobbiamo necessariamente servirsene, no? Alcune ne possono non servirsene, altre possono servirsene in un certo modo, altre ancora servirsene in un altro, tenendo presente come si stanno complicando le definizioni di cos'è la nascita, di cos'è la vita, di cos'è la morte. Ne parlavamo con Sciaretta questa mattina, su questo c'è un bel libro, Etica della vita, di Edoardo Boncinelli, a cui io vi rimando. Allora, cosa c'è sotto tutto questo discorso? Un discorso che è implicito in John Donne, è implicito nel passo di Radicati, è implicito nelle pagine di Beccaria, che vi ho citato, e poi ne potremmo citare molti, molti altri di autori, è un discorso che secondo me è radicalmente politico, che ci riporta al fatto che anche la questione della nostra modernità, della nostra mortalità, scusate, si è definita nell'età moderna come una questione politica. E la questione è se la comunità, il principe, lo Stato, una chiesa, un partito, eccetera, debba prevalere sugli individui, o se invece queste entità comunitarie non siano altro che strumenti che dovrebbero essere al servizio delle modalità con cui ciascuno ricerca il proprio bene a proprio modo. E naturalmente da come si risponde a questa domanda si risponde anche al fatto se una persona ha o non ha un diritto di exit, un diritto di uscita da un paese di cui non sopporta più le leggi o le consuetudini o il governo, o se abbia un diritto di exit da un'esistenza che per qualche ragione, ma sono le sue ragioni che contano, non sopporta più. Naturalmente non è che queste siano cose date una volta per tutte, sono suscettibili della discussione razionale di ciascuno con i propri simili, perché qui ha ancora ragione Spinoza. Gli uomini, anche gli esseri umani, quindi gli uomini e le donne ovviamente, Spinoza dice gli uomini temono la morte, dovrebbero temere un vizio ancora peggiore, la solitudine, il fatto che non riescano a entrare in comunicazione con gli altri. Quindi tutto questo naturalmente non è una cosa che si svolge solo nel foro interiore, nella coscienza di ciascun individuo, ma nella coscienza allargata, in quella che crea con il dialogo e lo scambio con gli altri esseri umani, che sono nel caso in particolare della nostra esistenza, e come chiudo, possono essere appunto i medici, i propri cari, gli esempi storici, il vicino di casa. Ci sono un mucchio di esempi di come questo tipo di questione può essere affrontato in un dialogo in cui si confrontano diverse posizioni. Io ho fatto l'esempio prima di una posizione di un credente che per Don che coincide con una posizione che invece sembrerebbe tipica di un non credente come Radicati o come Beccaria. No, ecco, in questo tipo di con diverse posizioni che si confrontano apertamente, che si pone anche la questione del senso della nostra vita, altrimenti veramente se le posizioni diventano imposizioni da qualcuno contro gli altri, allora sì, la nostra esistenza è la scena recitata da un idiota solo piena di urlo e di furore come leggiamo in Shakespeare. C'è per esempio più una bellissima pagina con cui concludo del libro di Radicati, che tra l'altro sarà messo in un'edizione economica tra pochi giorni in libreria. Questo lo faccio perché sennò, come dice, perché citi proprio questo, cito proprio questo perché girerà insomma questo testo che finora è uscito solo in edizioni per studiosi. Ecco, troverà per esempio che il divieto di uscire dalla nostra vita non solo è paragonabile al divieto di uscire da un paese autoritario e dispotico, ma è anche per esempio paragonabile a quel divieto di apostasia con cui, dice Radicati, i rappresentanti delle tre religioni monoteistiche, gli ebrei, i cristiani e aggiungi i maomettani, obbligano col terrore la loro gente a restare nella religione in cui il caso li ha gettati. Il caso. Ora, anche questo uno potrebbe dire, ma il divieto di apostasia nelle nostre società non è più così forte come nel Settecento. Beh, Faccio notare che in alcuni paesi musulmani è ancora prevista la pena di morte per l'apostata, che le apostasie talvolta sono punite in molti modi molto dure anche nel nostro paese dell'Occidente, magari sono apostasie rispetto a un partito, magari sono apostasie rispetto a un credo politico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quello che bisognerebbe comunque evitare è che, cito ancora da Radicati, un uomo non è vincolato a essere ebreo, cristiano, musulmano per il fatto di essere stato circonciso o battezzato da bambino, più di quanto non lo sia ad amare una donna di cui ignori la bellezza o la deformità, le buone o le cattive qualità, perché così è stato obbligato sia dalla nascita da genitori o preti. Quindi se noi vogliamo in un qualche modo che la nostra vita sia qualcosa di un po' di più della scena recitata da un idiota piena di strepito e di furia, dobbiamo abituarci alla capacità con cui esercitiamo il nostro diritto di scelta, anche nelle questioni in cui più delicate, emotivamente più coinvolgente, nelle quali probabilmente non saremo d'accordo, e per fortuna aggiungo che non saremo d'accordo, perché mi permettete la battutaccia, in un paese in cui tutti la pensano come il mio carissimo amico Pier Giorgio Di Freddi, per esempio, non mi troverei molto bene, proprio perché di tutto vorrei, tranne che ai quattro Vangeli canonici si aggiungesse anche un Vangelo della scienza. Scienza non è una religione, la scienza è una libera attività creatrice in cui si disfano le conquiste di ieri o di oggi, e si aspetta cosa è fuori domani, e tutto quanto può essere rimesso in gioco. Chissà se davvero aveva colpito nel segno Albert Einstein quando ha dimostrato che la velocità della luce è una velocità limite a cui nessuna particella può raggiungere. Sembrerebbe di no. Non so se questi risultati sono davvero attendibili, bisogna pensarci, lavorarci sopra, ma questo tipo di procedura che è dentro la scienza e la tecnica è una procedura in cui l'essere umano è capace di scegliere tra ragioni contrapposte. Io credo che questo valga anche nelle nostre scelte di vita. Io so bene che l'argomento della mortalità non è un argomento dei più allegri, l'ho detto anche a quei ragazzi che prima mi hanno fatto un'intervista. Stamattina un amico mi ha dato una citazione, io non dico chi è l'autore che cito perché non lo so pronunciare, deve essere uno svedese, ci sono troppe consonanti per il mio carattere nel cognome, però la battuta suona così: la società, l'arte, la cultura, la civiltà intera sono solo scappatoie, un unico gigantesco autoinganno il cui scopo è di farci dimenticare che incessantemente cadiamo attraverso l'aria e ci avviciniamo ogni istante di più alla morte. Questa è come vedete, una riflessione estremamente pessimistica. Già, ma intanto però, mentre cadiamo nell'aria, costruiamo la vita associata, l'arte, la cultura e la civiltà. E questo, secondo me, non sono scappatoie. Sono risultati di una lotta per vivere sempre meglio. E quindi, dopo aver parlato appunto della morte, della mortalità, dei dibattiti pertinenti a come si vorrebbe normalizzare anche il fenomeno della nostra dipartita, mi congedo da voi regalandovi, l'ha già fatto lui, però richiamandovi una battuta stupenda di Spinoza che secondo me rende bene cos'è la miglior filosofia, perché Spinoza questo dice: a nulla l'uomo libero pensa meno che alla morte, e la sua non è una meditazione della morte, ma una meditazione della vita. Grazie.
E io vorrei veramente ringraziarla. Questo è un discorso bellissimo, un sasso lanciato veramente nella, diciamo, in una, per una vera democrazia degli individui. Perché io credo che veramente l'individuo non sia e non debba essere schiavo di nulla, di uno Stato, di una religione, di tantissime cose. Mentre lei parlava mi veniva in mente un libro che è Gli assassini sono fra noi, del famoso cacciatore di nazisti, che adesso non ricordo il nome, in cui egli dice, racconta la sua storia personale, e per disperazione prigioniero dei nazisti tentò di suicidarsi. Però lui scriveva una specie di diario, prendeva appunti, i nazisti lo trovarono moribondo e trovarono questo diario e lo salvarono perché erano interessati alla cosa. E gli dissero quando si riprese, tu morirai quando lo decideremo noi. Ecco, a me sembra che tante volte, in senso sostanzialmente, siamo un po' nella stessa condizione. Grazie.
Prima di rispondere, dato che Giulio Giorello ha anticipato il tema, la giornata di domani sarà proprio dedicata al testamento biologico. E quindi chi è interessato a queste cose ci segua anche domani, che sentirà parlare esclusivamente di questo argomento. Allora mettiamo insieme più domande.
Tra le due posizioni del credere e del non credere, non pensi che ci possa essere una terza posizione dell'agnostico che è più corretta per un uomo di scienza? E come seconda domanda sul panteismo, lei parlava di Spinoza, Spinoza appunto dice Dio sive natura, Dio come la natura. Lo stesso Einstein si rifaceva una religione panteistica, quindi non crede che in un certo senso possiamo vedere proprio nella natura la vera divinità per uno scienziato?
Facciamo un'altra? Sì, facciamo. Mettiamo una terza,
poi quella terza,
come ci andiamo a quello?
Se c'è, se non c'è.
C'è una pronto. Sì, ed è la storia, ci sono tanti liberi pensatori che si sono opposti al potere, poi se il potere è religioso, cioè politico, se pensiamo anche all'Unione Sovietica, un potere ateo, quindi cioè, secondo me, e più che altro se sono opposti al potere, che poi poteva avere tante vesti, quello religioso, politico, così via. Io mi chiedo, ma come mai, almeno che io, che io conosca, non ci sono, cioè scienziati, che sono stati perseguitati in questo senso qua. Cioè sembra che la scienza sia immune da questa cosa qua. O alla scienza il potere non interessa, o si sono gli asserviti semplicemente e al potere basta. Cioè non vedo martiri né la scienza io. Ecco.
Quelli che sono scappati dalla Germania nazista.
No, è vero.
Vabbè, sono scappati con il breve.
Ma insomma.
Oddio, qualche uomo di scienza che è finito male c'è. Ce ne sono. Non so chi è, forse il terzo intervento ha citato en passant il caso dell'amministrazione burocratica dell'Unione Sovietica ai tempi di Stalin in particolare. E lì una intera la scuola fu sterminata perché avevano il torto di essere in genetica e in biologia dalla parte di Darwin invece che dalla parte di Lamarck. La ragione del conflitto era che alcuni, diciamo così, entusiasti dell'uomo nuovo sovietico teorizzavano che c'era una biologia borghese che andava cancellata per una biologia proletaria, alla quale l'idea di Lamarck, per cui se io vengo educato in un certo modo, poi dopo posso tramandare quello che da adulto ho appreso ai miei discendenti, sembrava più consona al progetto di creazione dell'uomo nuovo. Non sto a dilungarmi sul caso Lysenko e tutto quello che ha prodotto, c'è un libro di un po' di anni fa, molto buono, di
professor Silvano Tagliagambe, che ricostruisce con documenti per la maggior parte allora inediti in Italia appunto questo dibattito e il disastro della biologia sovietica. Erano tempi in cui anche gli scienziati di altre discipline non è che se la passassero meglio, basterebbe leggersi l'autobiografia di Georges Gamow, no? Che racconta bene qual era il clima della ricerca scientifica ai tempi del compagno Stalin, infatti Gamow alla fine riesce a tagliare la corda e recarsi in Occidente, per rendersi conto che qualche volta anche gli scienziati la prendono sui denti dal potere. Vi ricordate una battuta di Einstein? Per molti in Inghilterra io sono un grande fisico tedesco, ma in Germania sono un pessimo fisico ebraico. Quindi in realtà da qualche volta gli scienziati, se non si oppongono direttamente al potere, però vengono travolti dal potere. È chiaro che l'impresa scientifica ha bisogno di mezzi. Questa è una cosa che sapeva bene anche Galileo Galilei, che pure aveva bisogno di non delle grandissime cifre di denaro, gli bastava un po' di più di quanto gli passava la Serenissima di Venezia. E infatti, sostanzialmente per ragioni economiche, si trasferì, dopo la scoperta dei quattro satelliti di Giove, ce ne sono molti di più, d'accordo, però Galileo ne ha beccati quattro, e che battezzò Lune o Stelle Medice, si trasferì nel Granducato di Toscana non soltanto perché tornava a casa, ma soprattutto perché le condizioni di ricerca gli parevano migliori, sia economicamente sia come tranquillità di studioso. Cosa gli disse Keplero da non fare? Perché diceva Keplero: ti avvicini un po' troppo a Roma. Sembra che Keplero ci abbia visto, forse perché era figlio di una strega, però ci ha visto giusto Keplero. In realtà ci sono casi di scienziati che vengono travolti al potere, magari non sono tutti degli eroi, intendiamoci, voglio dire. Certo, Giordano Bruno, il filosofo speculativo, il teorico degli infiniti mondi, alla fine decide stoicamente di andare incontro alla morte e non abiura, tiene duro fino all'ultimo, l'eroe. Galileo Galilei gli fanno vedere gli strumenti di tortura nel palazzo della Minerva, sviene, gli portano un po' di sale e aceto, lo risvegliano e Galileo dice: c'è qualcosa da firmare, cioè la sua bio, date qua che firmo subito. No, ecco, non è stato forse un bel sistema, ma però è andata così.
Sì, il confronto appunto fra Giordano Bruno e Galileo è emblematico. Giordano Bruno non era uno scienziato, e quindi è finito il rogo. Galileo era il padre della scienza e, come diceva adesso Giulio, alla sola vista degli strumenti ha detto: datemi che io firmo. Ma e questo effettivamente, giustamente come ha osservato l'ascoltatore, della storia della scienza eroi per la scienza se ne vengono gran pochi, mentre ad esempio nelle religioni ce n'è una quantità enorme di tutte le religioni. Ma questo, secondo me, deriva anche dall'approccio culturale che ha lo scienziato. Lo scienziato, se è tale, non ha assolutamente idea di aver trovato la verità. Anzi, lui spera sempre quasi di non averla trovata, perché allora ne trova una che magari è più avanzata rispetto a quella lì. Non avendo questa certezza di aver trovato la verità, non ha nemmeno quel, chiamiamolo, quel coraggio, o si può chiamare anche quell'incoscienza, se vogliamo, di mettere a repentaglio la vita o magari subire atroci supplizi per sostenere questo. Quindi è anche nella natura dell'atteggiamento scientifico non essere intransigenti e quindi nemmeno esporsi troppo. Questo potrà sembrare meno eroico, potrà sembrare anche forse più vigliacco, ma discende da un diverso approccio alla verità.
Sì, la prima domanda non posso che
ringraziarlo della gentilezza e del riferimento che mi ha dato. Vorrei anche aggiungere che domani mattina, con molto dispiacere, non posso essere qui a sentire un amico come Beppino Englaro e anche il pomeriggio, perché sono con Mina Webby in un altro convegno a Bologna, dove c'è anche l'amico Vito Mancuso, quindi una ragione semplicemente di sovrapporsi di impegni. Dio coincide con la natura. Questo è Spinoza, sustanzia sive Deus, sive natura, fin dall'inizio della etica. Già, dicevo prima, Spinoza è un pensatore che per alcuni è un ateo, anzi un ateo di quelli impenitenti, che muore sereno, questa è la sua massima colpa, no? Come dicevano i suoi nemici calvinisti. Però, non che i cattolici lo trattassero molto meglio, tra l'altro, di quanto lo tradotto i calvinisti. Però Spinoza parla continuamente di Dio, quindi si può pensare a uno Spinoza religioso? E questa è una bella domanda a cui io non saprei dare una risposta, pur essendo una vita che mi leggo gli scritti di Spinoza. Perché per Spinoza l'impressione è che tutto sia divino. C'è una bellissima poesia di Borges dedicata a Spinoza che dice che fai divino l'universo e le sue stelle. Ma se tutto è divino, è come dire che niente è divino. Quindi Spinoza si può continuamente leggere in chiave teistica, continuamente. E quindi questo può spiegarci come ci sono state anche delle personalità religiose che si sono ispirate a Spinoza, ma ci sono invece i materialisti più o meno radicali, gli atei, che sono chiamati talvolta dal Settecento in poi spinozisti. Appunto, D'Holbach per esempio, Radicati, il Marchese di Sade, questi sono tutti spinoziani, in un modo o nell'altro, per conoscenza diretta di Spinoza o per sentito dire, ma... E poi ci sono invece letture idealistiche, non so, Schelling in un qualche senso, lo stesso Hegel, quindi Spinoza è veramente, come tutti i grandi pensatori, questo un insieme potente di idee che poi noi riprendiamo, quando studiamo, smontiamo, poi facciamo più d'abitudine con Kant. No? Cosa vorrei dire? Ah sì, una cosa che consiglierei di leggere comunque per capire bene Spinoza è quello scambio di lettere che ebbe con un tal Hugo Boss, il quale dopo aver letto il Fedone di Platone scrisse a Spinoza se credeva alle apparizioni dei fantasmi che andavano in giro per le strade notturne di Amsterdam o altre zone. E ed è molto divertente questa discussione sul fatto che se le anime possono uscire dal corpo o se invece non siano, essendo forma del corpo, strettamente legati al corpo. E alla fine, appunto, Boxer dice a Spinoza: ma tu rileggiti Platone, che darà ragione a me, e Spinoza gli risponde: caro signore, cambi letture. Provi magari a leggere, dice Spinoza, quello che ci resta di Epicuro o Lucrezio, e poi ne riparliamo, dopo che la discussione finisce. È un bellissimo, queste lettere sui fantasmi, proprio di anni, mente e corpo, secondo me, sono estremamente interessanti. La prima domanda del secondo intervento diceva credere e non credere. C'è anche la linea dell'agnostico, sì, terzum datur, insomma, uno crede, uno non crede, e poi c'è l'agnostico che non risponde sulla domanda, si rifiuta di rispondere, no? Posizione molto saggia, molto prudente, posizione inventata tra l'altro storicamente da un signore che ha, posizione c'è anche prima la parola, da un signore che era Charles Darwin, che secondo me non ha voglia di essere tirato sempre in ballo sull'immortalità dell'anima, sull'origine del male, sull'esistenza di Dio, diceva: ma io su queste cose qui preferisco dichiararmi agnostico. Il termine agnostico gli aveva inventato il suo mastino, il suo grande difensore, che era Thomas Huxley, il quale appunto creò la parola agnostico. Mi sa che la posizione degli agnostici è una posizione interessante, e di grande, come dicevo, prudenza e saggezza. Però se uno, no, una volta tanto, ha voglia di confrontarsi con un credente, perché un non credente non ha da imparare qualcosa a un credente? Io ci imparo molto personalmente. Io devo dire che tra i miei autori preferiti c'è, beh, se non arrivo a Santa Teresa, però Juan de la Cruz, sì, San Giovanni della Croce, sì, per esempio, ecco. Non arrivo a supportarmi Ratzinger, però Tommaso d'Aquino, sì, ecco, quindi dai credenti che si possono imparare un mucchio di cose, e i non credenti ti hanno insegnato a loro volta delle cose ai credenti, no? Se non ci fosse stato Averroè, col suo strisciante naturalismo, non so quanto sarebbe andato avanti Tommaso d'Aquino, o se per quello Dante, insomma. Quindi io invece penso che ogni tanto sia anche che bello dire francamente se uno crede o se uno non crede, insomma. E poi crede o non creda a che cosa? Questo è tutto, non è? In generale, sei credente in che? Per esempio, uno potrebbe essere credente in Dio, credente nella divinità di Gesù Cristo, e non credere all'immortalità dell'anima, cosa che per esempio pare fosse la posizione di tale Martin Lutero, che pure è stato un grande rinnovatore del cristianesimo. Litigò con questo, non direttamente, ma per interposte persone, con Giovanni Calvino, che invece sosteneva la tesi dell'immortalità dell'anima. Quindi vedete che come sono sfumate le posizioni, come sono diversamente declinabili le varie posizioni, per cui io trovo che anche la dicotomia credente e non credente sia una dicotomia rigida che semplifica, per ovvie ragioni, di comodo, i modi con cui le persone si rapportano alla loro stessa esperienza di vita, all'esperienza degli altri. Questo mi sembra l'elemento più importante da cui partire. Non ho niente più da aggiungere sulla questione degli scienziati e dei filosofi rispetto al potere. La scienza ha questo carattere ambiguo, forse, che diceva prima Sciaretta, che è ben colto dal Galileo di Bertolt Brecht. Galileo è uno che, in Brecht, tradendo la verità, tra virgolette, cioè in realtà abiurando il proprio copernicanesimo, però continua a lavorare e pochi anni dopo spedisce in Olanda, guarda caso in Olanda, il suo capolavoro scientifico, i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a nuove scienze. Quindi l'ambiguità, la viltà di Galileo è stata positiva, salvo che poi Bertolt Brecht ci ripensa quando fa la seconda edizione di Galileo e mette in bocca a Galileo un'autocritica devastante, perché pensa non tanto a Galileo che ha fatto il compromesso con la Santa Sede, quanto agli scienziati che hanno costruito le bombe atomiche, no? E appunto all'effetto distruttivo che ha avuto una serie di pur grandissime conquiste della scienza del suo tempo. Chi ha ragione qua sopra non lo so. Mio amico Di Freddi, nel suo librettino su Galileo, dice che insomma Galileo non è una persona simpatica, perché è stato appunto un vile che si è preso paura di fronte agli strumenti di tortura. Sarà anche. Io non so come avrei fatto se fossi stato al posto di Galileo, mica tutti sono capaci a fare. È uno qui, quando è seduto bello tranquillo con l'amico Sciaretta da fianco, il presidente, i buoni vini, eccetera, eccetera, delle colline mantovane, dice: ah, ma certo, io farei come Giordano Bruno. O vi trovate un due di quei cardinalacci lì, non so se sarei capace di fare quanto non l'avrei fatto invece come fa Galileo. Avrei voluto vedere anche Pier Giorgio Di Freddi, però, in quella stessa condizione.
Abbiamo ancora qualche minuto, per cui se c'è qualche altra domanda possiamo rispondere. C'è qualcuno? Non vedo da qua.
Okay, lei ha citato così en passant la notizia del giorno di questo esperimento secondo cui i neutrini andrebbero più forti della luce, eccetera. Ma io ho letto una tesi, non la dirò di chi è, che mi è sembrata abbastanza ardita. Chi sostiene questa tesi dice che questa notizia, se fosse vera, sarebbe un punto a favore della non credenza e restringerebbe ancora di più gli spazi per i credenti. Come? Da un punto di vista generale, perché ogni scoperta scientifica non fa altro che, diciamo così, aumentare il campo di comprensione degli scienziati. Dal punto di vista particolare, perché, secondo questo signore, se non è più vero che c'è un limite alla velocità della luce, o se questo limite comunque è un po' più in là, si aprono nuovi scenari che potrebbero farci sospettare l'esistenza di vie nuove per descrivere scientificamente quello che finora è stato visto da un punto di vista miracolistico. Quindi, insomma, in generale questa notizia, che apparentemente è puramente scientifica, se comprovata, comunque di scienza dell'avanguardia, avrebbe anche dei riflessi molto pesanti anche dal punto di vista dello spazio di movimento della credenza. Il suo parere?
Se lei mi chiede il mio parere specifico sull'annuncio del CERN di Ginevra, io mi riserverò di darlo quando ho migliore informazione, un po' più dettagliata di quelli che sono i dispacci di agenzie. Se certo è che, insomma, la teoria della realtà ristretta ha più di 100 anni. Ormai il tempo è passato da quando l'elettrodinamica dei corpi in moto di Einstein sconvolse la comunità dei fisici, e tra pochi anni sarà anche il centenario della relatività generale. Ora, lo stesso Einstein, un passaggio molto bello della sua autobiografia scientifica pubblicata nel 1949, disse a un certo punto: perdonami Newton, perché dicono che io ti ho battuto. Beh, vai tranquillo, che prima o poi capiterà lo stesso anche per me. O per dirla come ha detto Stephen Hawking, quando c'è stata una polemica a proposito dei troppi soldi investiti nella ricerca di base al CERN, Hawking venne fuori dicendo: beh, se questi esperimenti confermeranno il modello standard, bene, ma se per caso saltassero alcune delle nostre più radicate convinzioni, beh, meglio ancora. Quindi questo è un po', come dire, qualcosa che ci convince che i soldi del CERN sono ben spesi, e che l'avventura della scienza è tutt'altro che conclusa, non siamo arrivati alle verità ultime, no? Si continua ad andare avanti, per fortuna. Se da questo si debba derivare l'esistenza di Dio o qualcosa del genere, io risponderei una volta tanto come Darwin, cioè non lo so. In questo senso, in questa particolare prospettiva, preferisco dichiararmi agnostico in questo senso. Anche per una ripugnanza personale, oltre che una questione strettamente intellettuale. Non vorrei che Dio diventasse un nome per etichettare semplicemente quello che non capiamo. Questo qui, qualcuno ha chiamato questo Dio il Dio delle lacune. Ci sono stati dei pensatori cristiani che hanno sottolineato che non ci accontentiamo di un Dio delle lacune. Bonhoeffer lo diceva a suo tempo, ha detto anche recentemente in una bella conferenza a George Coyne, no? L'astrofisico per tanto tempo diretto alla Scuola Vaticana. Ecco, di un Dio che è semplicemente un Dio delle lacune, di quello che non capiamo, eccetera, Dio francamente non mi sembra un Dio molto interessante. Preferisco il Dio di Spinoza, come diceva Einstein, no? Quello di cui si parlava, il Dio dell'intelligenza, il Dio della comprensibilità, che se uno dovesse, almeno dal mio punto di vista, non so se si chiami diventare religiosi o che cosa, però entrare in quest'ottica, c'è una tradizione in cui alla fin fine io non è che mi riconosco, ma mi trovo bene quando la leggo, ci imparo qualche cosa di continuo quando leggo, che la tradizione ebraica, in particolare di certi testi di quella che impropriamente
si chiama mistica ebraica, impropriamente secondo me, c'è per esempio l'alfabeto di Rabbi Akiva, gran testo, in cui viene spiegato il senso simbolico, la pregnanza simbolica delle varie lettere dell'alfabeto ebraico. Alla seconda lettera, la Bet, o Be, no? Che è l'apertura, veramente così, aperta e non chiusa, Rabbi Akiva dice che ricordate che questa lettera indica l'intelligenza. L'intelligenza di Dio nel creato, l'intelligenza per ogni essere, l'intelligenza per ogni creatura, per ogni vegetale, per ogni animale, per ogni essere umano. A me sembra che sia in questa tradizione che sarebbe interessante continuare il nostro dialogo, che io auspico che continui, tra chi viene da una tradizione appunto illuministica, come l'ho chiamata prima, vagamente illuministica, e le persone del mondo religioso, ebraico, islamico, cristiano, protestante, cattolico, eccetera, che hanno il piacere della libera discussione. Ricordatevi quello che diceva Spinoza prima, l'uomo libero, attenzione, libero, l'uomo libero è quello che medita sulla vita, non si ferma a farsi pietrificare dallo spettacolo della morte, ma medita continuamente della vita. Lo dice l'uomo saggio, dice l'uomo libero.
Per restare poi nello specifico della domanda, se quanto si è detto questa capacità di superare la velocità della luce si attribuisce ai neutrini, non vedo come potrebbero poi spiegare i cosiddetti miracoli, perché i neutrini sono caratterizzati da non interagire con la materia se non in maniera blanda, estremamente blanda, tant'è vero che in questo momento ciascuno di noi è attraversato da varie decine di milioni di neutrini al secondo e tutti quanti stiamo assolutamente tranquilli. Quindi se dovessero essere i neutrini a fare i miracoli, per esempio, non so, come i neutrini avrebbero potuto deviare la famosa pallottola di Guitira, che si dice miracolosamente, anche se allora poteva deviarla un altro po' di più. Comunque, non sono certi i neutrini che rendono conto di effetti macroscopici, almeno per quello che finora se ne sa.